Bentrovati e bentrovate su Non spegnere la luce, un podcast brutto, sporco e cattivo in cui ogni settimana cerchiamo di far luce sui misteri più oscuri della storia criminale moderna. Io sono Michele Dinnelle, potreste conoscermi già per altri podcast come Stelle e strisce o come Inverno nucleare e ad accompagnarmi in questo viaggio nella mente criminale, come sempre, ci sarà Giacomo Giaquinto. Narratore, fumettista e autore del podcast Storie Alternative. Prima di iniziare, come sempre, voglio abbracciare la nostra bellissima famiglia della community su Telegram. Se volete entrare a farne parte anche voi, se da tempo state meditando di farlo, io non so come dirvelo ancora, ragazzi, è il momento giusto per cliccare su quel maledetto link che trovate nella descrizione di questo e di tutti gli altri episodi e unirvi alla nostra famiglia. E famiglia è un termine che non uso a caso e tra poco capirete perché. Ma intanto, se volete conoscere me, Giacomo e tanti dei nostri ospiti e interagire insieme a noi, commentare la puntata della settimana, venite a trovarci. La porta è sempre aperta, spalancatela, raccontateci da dove ci ascoltate, come ci avete scoperto e la vostra storia in generale. Non siate timidi. Adesso però torniamo a noi, perché questa settimana abbiamo per voi una buona notizia e una notizia cattiva. Io parto da quella cattiva, così ci togliamo subito il pensiero, perché come sapete, le festività natalizie si avvicinano e io e Giacomo ci prenderemo, come ogni anno, qualche settimana di pausa per stare vicino alle nostre famiglie, soprattutto io che vivo dall'altra parte del mondo. E la buona notizia, però, è che innanzitutto avrete finalmente il tempo di recuperare le puntate che vi siete lasciati in arretrato, perché so che molti di voi, come a scuola, si lasciano gli arretrati, quindi mi raccomando, noi vi guardiamo. Adesso che c'è stato anche Spotify Wrapped, sappiamo quanti minuti avete speso ascoltandoci in quest'anno, quindi siete sotto stretta osservazione, ma soprattutto l'ottima notizia è che sono felice di annunciarvi che per chiudere questa stagione del podcast abbiamo con noi una super ospite. Sto parlando ovviamente di Bugalalla, youtuber, star di Twitch, ma soprattutto divulgatrice di Cronaca Nera. Ciao Buga e grazie per essere qui con noi oggi.
Ma grazie a te Michele, è davvero un piacere essere qui con voi, ti ringrazio tantissimo per l'invito. Tra l'altro mi sento già in famiglia, quindi un salutone anche alla vostra famiglia di Telegram. È bellissimo.
E anche alla tua, ovviamente immagino che ci saranno tante persone che non ci hanno mai ascoltato, che ci stanno sentendo adesso per la prima volta. Spero che non ci odiate, ragazzi. Se volete potete farlo, noi siamo aperti alle critiche costruttive, alle risse, ai coltelli, quindi venite a trovarci se avete qualcosa da dirci, sempre sul gruppo Telegram. Ma adesso veniamo a noi, perché per motivi che scoprirete più avanti nel corso di questo episodio, oggi abbiamo deciso di portarvi un personaggio, anzi un criminale, che ha avuto un impatto enorme sulla cultura di massa, non tanto da noi in Italia, bensì nei cari vecchi Stati Uniti, di cui io parlo spesso in Stelle e Strisce. Ovviamente mi riferisco a Charles Manson, nato il 12 novembre 1934 a Cincinnati, in Ohio, figlio di Kathleen Maddox, una ragazza sedicenne che era purtroppo sia alcolista sia una prostituta. Manson è stato un criminale americano che ha guidato una campagna omicida con i suoi seguaci, che venne definita da lui stesso la cosiddetta Manson Family, e quindi appunto vi parlavo di famiglia poco fa, che lo avrebbe reso una delle figure più famigerate nella storia del crimine americano e mondiale. Si trattava di un gruppo di circa 100 adepti che condividevano la sua passione per uno stile di vita non convenzionale e l'uso abitudinale di droghe allucinogene. famoso per il suo legame con i brutali omicidi dell'attrice incinta Sharon Tate e di altri residenti di Hollywood, Manson ricevette la pena di morte nel 1971, condanna che fu poi commutata in ergastolo e che sconterà fino al giorno della sua morte, avvenuta nel 2017. Ma quello che vogliamo provare a chiederci in questa puntata, nel breve tempo che abbiamo a disposizione, perché su questo personaggio si potrebbe dire veramente di tutto, è chi era davvero, chi è stato Charles Manson e se sia stato soltanto un folle o anche qualcosa di più, anche un abile manipolatore. E allora, per scoprirlo, come sempre, facciamo un passo indietro e proviamo a ricostruire la vita e la carriera criminale di quest'uomo assieme al nostro caro Giacomo Giaquinto.
Ciao a tutti gli amici di Non Spegnere la Luce, ciao Michele, ciao Francesca, ciao ai ragazzi e alle ragazze, i ragazzo del gruppo Telegram che ci seguono sempre con tanta gioia. Raga, io che vi devo dire, abbiamo superato, a quanto siamo? Io penso di aver perso il conto, ultima.
Siamo 15.000 Giacomo, quasi.
Siamo 15.000 persone, io nella mia vita credo di non averle mai conosciute, e ho fatto comunque 14 anni di villaggi turistici, quindi ne ho conosciuta diversa. Ma provo subito a rispondere a una domanda che ha fatto Michele nell'apertura della puntata, ovvero quest'uomo era semplicemente un folle o un abilissimo manipolatore? Beh, io credo che sia forse il più grande manipolatore della storia della criminologia moderna. Noi abbiamo già trattato casi di sette, ma qui ci troviamo davanti a un contesto storico che più di ogni altra cosa racconta l'uomo, il quinto Beatles, l'incarnazione del male, l'uomo che con Helter Skelter ha macchiato di sangue i muri di un'abitazione, ma anche avviato una serie di teorie del complotto. Beh, perché parliamo di un uomo che, secondo una delle teorie, in realtà l'averlo colpito, cioè secondo alcuni lui non aveva fatto niente, e lo Stato, gli Stati Uniti d'America, lo hanno colpito per fermare sul nascere il movimento hippie, un po' come la celebre campagna contro l'HIV con Laura Viola, una pubblicità contro un movimento in crescita. Un uomo che a un certo punto, alla veneranda età di 80 anni, decide di sposarsi una terza volta con una ragazza di nome Star. Tutto questo è Charles Manson, ma molto di più. Charles, come ha detto Michele, è nato a Cincinnati il 12 novembre del 1934. Kathleen Maddox, chi era? Figura importantissima nella sua vita, come, secondo la criminologia, importantissima nella vita di tutti quelli che poi successivamente, anche grazie a un libro italiano di Donato Carrisi, chiameremo i suggeritori. Kathleen Maddox è una sedicenne che si prostituisce perché deve comprarsi da bere ed è fuggita di casa. Di questo bambino non sa che farsene, tanto che pensa addirittura di registrarlo con no name Maddox, però la sua famiglia la costringe a prendersi le sue responsabilità e al piccolo viene dato un double name, Charles Miles Maddox. Successivamente Kathleen convince un certo William Manson a riconoscere il bambino, forse l'ultimo e unico atto di preoccupazione verso questo figlio. In realtà in passato si credeva che Manson, quindi figlio dell'uomo, l'uomo inteso probabilmente come figura spirituale superiore, senza dover scomodare per forza il cattolicesimo, non è un cognome che Charles si è dato durante la sua prima ascesi mistica nei confronti del suo movimento, no. Addirittura questa è una cosa che era stata scritta anche in alcuni manuali di criminologia. Viene citato per esempio il padre naturale di Manson come un colonnello Scott, uno che lavorava presso una diga vicino a Cincinnati, che però si rifiuta di occuparsi del figlio. Questo è un fardello e questo porta ovviamente a vivere un'infanzia difficilissima e ovviamente legata a diversi problemi e disfunzioni. Viene rifiutato anche da nuovi istituti religiosi, fugge addirittura dalla Gibbalt Out for Boys in Indiana e successivamente comincia a mantenersi con dei piccoli furti. A 12 anni riesce a prendere persino una stanza in affitto. Viene arrestato per il furto di una bicicletta e finalmente la madre si libera definitivamente di lui. Infatti sono i giudici che adesso devono decidere per lui. Viene rinchiuso in diversi istituti e fa in tempo addirittura a essere visitato da uno psichiatra che gli riconosce il fatto di essere tormentato dal fatto di essere il figlio illegittimo e di essere stato continuamente rifiutato dalla madre. oltre che per motivi legati alla sua statura molto bassa. A quel punto nasce la figura di Charles Manson, perché tutto sta cambiando, perché questa figura è assolutamente figlia del suo tempo, è figlia di qualcosa che è in continuo mutamento. Attenzione, facciamo un attimo un contesto storico. C'è l'inizio della guerra del Vietnam, dal 62 al 75, c'è I Have a Dream di Martin Luther King durante la marcia per i diritti civili a Washington. Washington, città che il nostro Michele conosce molto bene, il 28 agosto del 63. C'è l'approvazione delle leggi sui diritti civili che pone i bianchi e i neri sulla stessa riga, finalmente, il 2 luglio del 64. Muore Kennedy a Dallas, muore Malcolm X. Tutto questo sta cambiando non solo da un punto di vista culturale legato al periodo storico, ma anche da un punto di vista musicale, perché per esempio cominciano a nascere i Beatles e sta nascendo il movimento hippie. I giovani stanno abbandonando le famiglie. Nasce quel concetto che in antropologia viene descritto come l'abbandono del nido, ovvero quel momento in cui ci si rende conto che la figura genitoriale in realtà è solamente un fardello, ovvero siamo nati ma nessuno ci ha chiesto il permesso per farlo. Cominciano a vivere per strada, iniziano a unirsi a delle comunità senza fissa dimora e vivono di espedienti. Il fenomeno, quando a marzo del 67 Manson è di nuovo un uomo libero ma senza una casa, si prepara a raggiungere delle dimensioni mai viste prima. Il 14 gennaio, davanti a 30.000 persone al Golden Gate Park di San Francisco, Timothy Leary urla alla folla uno slogan: Turn on, tune in, drop out. Accenditi, sintonizzati e rifiuta le convenzioni. Nasce la Summer of Love, che ha una vera e propria, se vogliamo, simbologia, la sua simbologia attraverso la droga, in questo caso principalmente l'LSD. Intanto, giovani, soprattutto ragazze in cerca di amore, di guida, più che di nuove droghe, iniziano a cercare una figura, le Charlie's Girl, le ragazze di Charlie. L'harem che Manson comincia a preparare e che, diciamo, pone in prestito agli uomini che, secondo la sua idea, possono tornare utili. Sono Mary Brunner, Layette Fromm e Susan Atkins. Ricordatevele queste ragazze perché saranno veramente importanti. A San Francisco Charles Manson inizia a tessere la sua tela, inizia quel momento che verrà ricordato nella storia come uno dei più importanti, sia per i cambiamenti che porterà, sia per questa figura così importante. I ragazzi vengono cacciati da Inman e si trasferiscono nel ranch di George Spann, vicino Los Angeles. Se avete visto il film C'era una volta Hollywood, meraviglioso ritratto di Quentin Tarantino, che fa finta di essere Roman Polanski, saprete di che cosa stiamo parlando. L'uomo si fa pagare in natura l'ospitalità da una delle ragazze di Charlie, Lynette Fromm. Nella Death Valley, al confine tra la California e il Nevada, trova altri due rifugi, il Barker e il Myers Ranch. Charles Manson e i suoi cominciano a mantenersi con lo spaccio, con la prostituzione, modificano auto rubate, entrano in contatto anche con gli Straight Satans, che sono una band di bikers. Intanto il 4 aprile era morto Martin Luther King e nei mesi seguenti in molte città americane scoppiano degli scontri interrazziali, tanto che molti temono una guerra civile. Ma c'è quasi un contrappasso, perché a Los Angeles viene anche ucciso Robert F. Kennedy. Tutto sta cambiando. Manson però ha un sogno, un grandissimo sogno. La musica, che ancora ritorna in questi anni, in questa dicotomia che si apre perfettamente con una citazione che lui ha detto: questi figli che vengono da voi con i coltelli sono i vostri figli, questi figli che vengono da voi con una chitarra sono i vostri figli. Voi li avete istruiti, io non ho insegnato loro nulla, io ho solo provato ad aiutarli ad alzarsi in piedi. Ecco, lui si alza in piedi e ha il sogno di suonare per i Beach Boys. Dennis Wilson, che nella primavera del 68 raccoglie due autostoppiste e le porta a casa per fare sesso con loro, non sa che si tratta di due facenti parte delle Charlie's Girl. Qualche giorno dopo Manson e i suoi vanno a vivere a casa sua, succederà spesso nella sua carriera. La famiglia è cresciuta, sono sempre di più e comincia anche lo spaccio. In questo caso le protagoniste sono ancora una volta l'LSD e l'hashish, mentre le donne, che per l'idea di Charlie non hanno grandissimo valore, si prostituiscono e servono i membri, diciamo, maschi del gruppo. Sì, perché se c'è una cosa lui le ha tutte, su questo fidatevi. La sua carriera però non va per il verso giusto e secondo tantissimi è questo il motivo che lo ha portato a ordinare gli omicidi di Sharon Tate e di tante celebrità di Hollywood, alcuni dei quali non riusciti, alcuni dei quali addirittura attribuiti come il tentativo di un omicidio ai danni di Frank Sinatra. È qui che nasce però l'Helter Skelter, secondo alcuni, quella canzone dei Beatles che secondo lui è un richiamo, è il messia che gli sta parlando e gli sta ordinando qualcosa. Esce un album, 2020, dei Beach Boys, il 10 febbraio del 69, anticipato il 2 dicembre del 68 da un singolo contenente la canzone di Manson. Il 22 novembre del 68, quando Charlie sa già di essere stato raggirato da Mulcher e dei fratelli Wilson, era appena stato distribuito il White Album dei Beatles, che contiene quella canzone, Helter Skelter. Gli inglesi stanno raccontando una storia che per lui significa però rivolta, significa che i neri scateneranno uno scontro razziale contro i bianchi. È qui che comincia un'estate che cambierà per sempre la storia degli Stati Uniti, così vado a concludere. Un'estate che, come molti di voi sapranno, si concluderà con del sangue e una scritta su un muro, Death Pigs. Si concluderà con una persona che, quando è stata arrestata, molti non sapevano che cosa fare perché, a detta delle prove di allora, non aveva mai ucciso nessuno e il reato del suggeritore non era ancora in vigore. Si chiude qui la mia narrazione su un personaggio che ha saputo attraversare gli anni 60. Quegli anni 60 che a San Francisco, dall'altra parte della baia, hanno cominciato a definire come gli anni che avrebbero cambiato tutto. E che lui ha commentato così: io non posso giudicare nessuno, non ho remore contro alcuno. Tuttavia, penso sia giunto il momento che voi tutti iniziate a guardare voi stessi e giudichiate la menzogna nella quale vivete.
E allora io non posso fare altro che ringraziare un Giacomo Giaquinto in grande spolvero.
Grazie, io mi permetto adesso che ho finito, immaginate la mia emozione, voi lo sapete, quando c'è il momento in cui io vi consiglio dei film, dei documentari da vedere, nomino sempre quelli della nostra ospite odierna, quindi per me adesso mi sono liberato, posso dirlo, quindi ciao Francesca e grazie per le bellissime narrazioni che io vedo molto spesso su YouTube.
Assolutamente, ma è proprio così che noi siamo entrati in contatto con Francesca, con Bugalalla, perché lei ha commentato uno dei nostri video su YouTube. Non tutti neanche sanno che noi abbiamo un canale su YouTube dove ricarichiamo i video dei nostri podcast, ma in realtà è stato proprio così che ci siamo conosciuti, quindi un plauso va anche all'umiltà di Francesca, che comunque dall'alto dei suoi 70.000 e passa iscritti ha comunque deciso di venire qui ospite. E allora torno,
mi faccio
proprio
ricordo la puntata, quindi buona puntata, io sto qui, vi ascolto
come noi in precedenza, come faccio io sempre, Giacomo. E allora torno proprio dalla nostra ospite, perché prima di iniziare con l'analisi del profilo criminale di Manson, che è la vera portata principale di questa puntata, credo però che sia importante dare al nostro pubblico, a chi ci ascolta, un minimo di inquadramento storico sull'America di quegli anni. Noi sappiamo che Manson, sin da tenerissima età, inizia a entrare e uscire di galera per una serie di reati minori. Sembra che lui sia incorreggibile. Perché quando sembra che stia per uscire on parole, quindi in libertà vigilata, direbbe noi in italiano, lui commette nuovi reati. Pare che abbia rubato un numero non quantificabile di automobili, insomma fa questa vita fuori e dentro la galera, e a un certo punto arrivano gli anni 60 e una volta fuori dalle sbarre, lui troverà qualcosa di diverso, perché troverà la rivoluzione dei costumi, l'epoca dei figli dei fiori che ci raccontava poco fa Giacomo, l'epoca anche del Festival di Woodstock. Per esempio vi posso raccontare questo aneddoto del mio capo attuale qui negli Stati Uniti, che si chiama Jack, e lui ha 65 anni, tra poco andrà in pensione, e durante un viaggio che stavamo facendo in macchina per lavoro mi ha raccontato che quando lui era un bambino stava facendo questo viaggio in macchina con i genitori e a un certo punto si sono imbattuti nel traffico per arrivare a Woodstock. E mi ha raccontato di aver visto le macchine che letteralmente parcheggiavano in fila in autostrada e poi se ne andavano lì nei prati per scendere al festival di Woodstock. Quindi questo era ciò che Charlie Manson trova negli anni 60 una volta uscito di galera. E quindi voglio chiedere a Francesca, tu credi che questo fosse un contesto giusto per creare quasi la tempesta perfetta per iniziare quella che poi diventerà la Manson Family?
Sì, assolutamente sì. Considera anche che Charles è praticamente stato cresciuto dalla galera. Se consideriamo che lui a 19 anni ne aveva passati 8 tra riformatorio e carcere, diciamo che è stato per lo più rinchiuso dentro una bolla, nella quale però lui ha avuto la possibilità di studiare le persone. Infatti è il primo ad ammettere questa sua capacità appresa proprio dietro le sbarre. Lui è un grande osservatore, tra l'altro è un personaggio che ha un QI piuttosto alto, quindi era anche un uomo dal grande potenziale, speso malissimo, ma aveva davvero una sensibilità sopraffina. Lui era in grado di entrarti dentro, infatti questo lo diranno anche le sue seguaci, era come se ti mettesse le dita nella testa. E lui bastava scambiarsi qualche battuta, una breve conversazione, ed era in grado già di capire quali erano i tuoi desideri, e lui era in grado di modificarsi come un liquido fa con il suo contenitore per diventare esattamente quello che tu desideravi. Lui esce dal carcere e si ritrova davanti questo mondo che inizialmente lo lascia perplesso e poi ci si butta a capofitto, perché ricordiamoci anche che lui cresce per strada, lui non ha avuto nessun riferimento, è stata la sua epoca a crescerlo. Quindi è bravissimo ad adattarsi alle situazioni, è molto versatile. E sa che deve sfruttare ogni aspetto a suo favore. E quello era un ambiente perfetto per lui, per riuscire appunto a carpire anche delle giovani menti fragili, soprattutto giovani abbandonati dalla famiglia. Lui questo ricercava, appunto Manson Family. È il primo a ricercare una vera famiglia, una famiglia che lui non ha mai avuto, un amore che lui non ha mai avuto. Lui è un bambino che cerca la mamma, è sempre stato un bambino che cerca la mamma. Non avendo mai avuto questo amore, né da parte della madre né da parte di altri soggetti, se lo crea a modo suo. Ma la sua grande paura è appunto quella di essere abbandonato, quindi lui ha bisogno del controllo sulle altre persone, perché l'abbandono è una cosa che lui non vuole tollerare mai più. E in un ambiente dove vige il sesso libero, dove vige l'uso di droghe, dove vige anche, no, tutto quell'abbassamento dei freni inibitori e della coscienza, lui gioca proprio su questo. Voi non dovete pensare, perché il pensiero vi rende prigionieri, voi dovete solo esistere. A pensare ci pensa lui.
Allora, stai mettendo tantissima carne al fuoco e sono veramente contento, perché hai anche anticipato alcune delle domande che poi andremo ad approfondire. Però quello che a noi piace fare all'interno di Non Spegnere la Luce, perché abbiamo sempre poco più di un'ora a disposizione, sappiamo che ci sono persone, anche tu stessa Francesca, nel tuo video su YouTube su Charles Manson, di cui parleremo anche più avanti, hai raccontato estensivamente anche l'infanzia, l'adolescenza di Charles, ma quello che facciamo noi su questo podcast è qualcosa di diverso, almeno l'obiettivo che ci poniamo è quello di cercare di entrare nella mente di questi personaggi, soprattutto i criminali, soprattutto i serial killer, sono cose che ci interessano capire dal punto di vista della psiche, delle motivazioni più profonde. Quindi quello che voglio fare insieme a te oggi è quasi un'analisi della filosofia che Charles Manson ha creato intorno a questi suoi bisogni, il bisogno di essere visto e la paura di essere abbandonato. Secondo me, hai ragione, gira tutto intorno a queste due cose. E adesso vedremo perché. Ma prima io voglio chiederti cosa lo rendeva così attraente nei confronti delle moltissime persone che decidevano di seguire il suo culto. E come funzionavano queste dinamiche di reclutamento? Perché questa è la cosa più difficile che io e che penso molta gente da casa riesca ad immaginare.
Allora, lui giocava molto sul desiderio di sentirsi unici e speciali, che poi era anche il suo desiderio, no? Quindi era molto bravo a far sentire queste ragazze, ma anche questi ragazzi, perché poi vediamo che ci sono delle dinamiche anche piuttosto bisex, li faceva sentire come fossero le persone più amate del mondo in quel momento. Infatti ci sono delle sue seguaci che dicono: io ero convinta di essere la sua preferita, ma poi mi sono accorta che in realtà tutte erano convinte di essere la sua preferita, perché lui si sedeva su una roccia, suonava la chitarra, faceva lo splendido. Poi c'è anche questa falsa sicurezza, no? Tipica del narcisista, che lui metteva in gioco, e quindi risultava estremamente affascinante anche appunto nella sua autorità, nell'autorità che si dava da solo poi sostanzialmente. Ma era veramente, veramente bravo a prendere ognuno dei suoi adepti, dei suoi seguaci, di volta in volta, e prenderli da parte, studiare i loro meccanismi mentali, i loro desideri, e assecondarli proprio a seconda di quelle che erano le loro singole personalità. In più, lui faceva in modo, come poi questa è una dinamica molto classica delle sette, faceva in modo che loro non avessero contatti con l'esterno, quindi no giornali, no radio, no contatti con la famiglia, li isolava completamente, e in quel modo c'era soltanto Charles Manson, c'era soltanto lui, la sua voce, e loro lo seguivano come degli agnellini, perché poi gli dava anche l'agio appunto di non pensare, di stare tutto il giorno tra droga e sesso e godersi in questo modo la vita, senza rendersi conto che il tempo passa, che magari costruirsi un futuro sarebbe una buona idea. Ma tutto questo a loro non tangeva, perché appunto erano chiusi in questo piccolo paradiso che poi alla fine, guardato da vicino, era forse più un inferno.
Paradiso non lo so, perché non è che doveva essere una vita proprio comoda. Tra l'altro, sì, hai ragione, lui faceva proprio delle serenate quando una ragazza, perché erano soprattutto ragazze, si univa alla family. Si metteva lì, come hai detto tu, su una roccia, faceva il bello impossibile, il bel tenebroso, e così le faceva sentire speciali. Ma era diventato quasi un rituale, perché credo che la canzone che lui cantasse fosse sempre la stessa, ora non ricordo esattamente il titolo, e poi alla quale seguiva un vero e proprio rituale di iniziazione, cioè lui aveva quasi sempre, quindi sistematicamente, un rapporto sessuale con la persona nuova che arrivava, e c'erano anche dei rituali orgiastici, chiamiamoli così, quindi sesso di gruppo, eccetera. Che non era una cosa così strana per l'epoca, perché l'abbiamo detto, noi dobbiamo capire il contesto in cui ci troviamo. Il contesto in cui ci troviamo è gli anni 60. Gli anni 60 sono gli anni in cui i figli di persone che hanno fatto due guerre mondiali raggiungono la maggiore età, iniziano ad avere 20 anni e rinunciano, molte persone, ovviamente non tutte, rinunciano a qualsiasi regola, qualsiasi sistema, e capiscono che possono provare a creare un mondo diverso, che ovviamente poi non succederà, perché poi arriveranno gli anni Ottanta con Reagan, quindi vincerà il movimento reazionario, il Vietnam, eccetera. Ma in quel momento c'è quasi una speranza che si possa costruire un mondo diverso, ma fatto di sesso chi vivrà vedrà, come diceva Rino Gaetano in Gianna, mia canzone prefe, tra l'altro, della vita da bambino. E tu hai parlato del QI di Charles Manson, che se non sbaglio era di 109, sì, un QI sopra la media sicuramente, ma normale, cioè non un genio. Noi abbiamo parlato di persone come Ed Kemper, che stava sui 140, Ted Kaczynski, Luna Bomber americano, che superava i 160, quindi persone veramente, veramente geniali come serial killer, ovviamente, nella loro malvagità. Manson, io credo che avesse più un'intelligenza funzionale a quelli che erano i suoi scopi, quasi un'intelligenza che si potrebbe definire psicopatica. È una parola abusata questa, me ne rendo conto, però semplicemente lo psicopatico cos'è? È qualcuno che ha una visione principalmente egoriferita, principalmente maligna, per usare termini non medici, e che fa di tutto per sfruttare, come se fossero degli oggetti, le persone che ha intorno e appunto raggiungere quelli che sono i suoi obiettivi. In questo caso tutto rientra perfettamente nel quadro di Manson, perché lui seduceva persona per persona, individualmente, quindi è come se aggiungesse ogni volta una figurina al suo album quando qualcuno entrava nella sua family. E quindi seduceva donna per donna, persona per persona, e per poi sfruttarle, per poi utilizzarle, perché alla fine il modo in cui lui pagava l'affitto del ranch, del terreno sul quale sorgeva la family, era semplicemente attraverso dei favori nei confronti del proprietario, che era un uomo ottantenne, cieco, quindi insomma... lui utilizzava le sue ragazze, le sue donne, per sia piaceri propri sia per fare dei favori alle persone intorno a lui. Tra l'altro credo che lui sia stato anche condannato diverse volte per quello che in America chiamano pimping, che noi chiameremmo sfruttamento della prostituzione, quindi era una cosa che lui era solito fare, ma che probabilmente proviene dall'ambiente familiare all'interno del quale era cresciuto. Quello che però a me interessa adesso, come dicevo prima, è capire la filosofia che lui a un certo punto ha costruito intorno a tutto questo, perché lui, come ci hai raccontato tu, Francesca, a un certo punto esce di galera, sono gli anni 60, si rende conto di quello che sta succedendo intorno a sé e decide di cavalcare l'onda. E quindi la prima cosa che voglio cercare di capire insieme a te era cosa fosse questo benedetto Helter Skelter di cui ci accennava Giacomo prima, e qual era appunto la filosofia che si celava dietro le quinte.
Beh, ecco, lui, come avete ben detto prima, entra piuttosto in fissa con i Beatles, in particolare con il White Album, no? E si convince che Helter Skelter contenga un messaggio subliminale. Ora, qui c'è una grande scissione anche tra gli esperti che hanno studiato il caso, perché da un lato, come dici tu, c'è chi sostiene che lui abbia sfruttato razionalmente, diciamo, il movimento, il sentire di quell'epoca, e che abbia cavalcato per l'appunto questo pensiero, abbia calcato la mano su una imminente guerra razziale tra neri e tra bianchi, e lui che si poneva, no, come messia, pensava addirittura, no, che il testo riguardasse i quattro cavalieri dell'Apocalisse, no? Ci sono dei brani che magari si dovevano riferire a questa imminente guerra incredibile tra bianchi contro neri. Però da un altro punto di vista c'è stato anche chi ha riscontrato in lui una psicosi. Quindi sì, da un lato ha sicuramente cavalcato il sentimento dell'epoca, ma dall'altro potrebbe anche essere lui stesso entrato in un delirio, considerato anche che queste persone facevano uso quotidiano di droghe, insomma come LSD, insomma droghe che tendono a sviluppare in te delle allucinazioni, poi un abuso di queste sostanze ti porta ad avere allucinazioni anche quando non ne fai uso, e quindi mischi quello che è il mondo allucinatorio a quello che è il mondo reale, e a una certa non riesci più a cogliere dove sta il limite. E quindi forse anche lui stesso si è ingannato, forse lui ci credeva veramente. Quindi non era soltanto un modo per manipolare i suoi adepti. Probabilmente anche lui ha una certa, come dico io nei video, si rompe.
Questa teoria è interessante secondo me. Tu hai utilizzato una parola razionalmente che non credo fosse il caso. Io credo che lui abbia sì cavalcato l'onda di quello che stava accadendo, ma inconsciamente, utilizzando la sua intelligenza, il suo intuito grezzo quasi. Quindi ha capito, insomma, il sentimento, lo zeitgeist dell'epoca e l'ha sfruttato per i suoi obiettivi. Ma non credo che ci fosse forse una visione d'insieme a lungo termine, forse. Credo che fosse più, come dicevi tu, il suo delirio di onnipotenza. Di questo ne sono abbastanza convinto. Voglio soffermarmi però per un attimo sulla questione delle droghe, soprattutto l'LSD, perché io per preparare questa puntata ho ascoltato e guardato tanti video, tanti documentari, sia italiani ma anche realizzati da americani stessi, e una teoria che forse tu conoscerai, ma che è meno popolare da noi in Italia, arrivata di meno, è che si basa sul fatto che Manson entrasse e uscisse di galera con una facilità incredibile, nonostante tutti i reati che commetteva, nonostante tutte le recidive, insomma, del caso. E quindi effettivamente sembra esserci un problema dal punto di vista giudiziario, e quindi qualcuno qui negli Stati Uniti sostiene che questa sua agevolazione da parte dei tribunali fosse il risultato di un esperimento sociale, chiamiamolo così, da parte della CIA per capire quali fossero gli effetti delle droghe pesanti, in questo caso dell'LSD, su una comunità di persone, su un gruppo di persone, e che quindi loro non solo facilitassero la libertà di Manson, ma anche il suo accesso alle droghe stesse. Tu hai mai sentito parlare di questa teoria? Se sì, cosa ne pensi?
Allora, sinceramente non ne avevo mai sentito parlare, devo essere onesta, e perdonami, ma proprio con un francesismo io ritengo che sia molto una cagata, cioè nel senso non credo che la CIA si mettesse lì a star dietro a Charles Manson, che era un reietto, era uno sfigato, nel senso era un soggetto pulcioso che era un po' una spina nel fianco, faceva dentro e fuori di galera, ma come lui ce n'erano tanti altri. Non so, poi non credo che la CIA potesse mettere in atto esperimenti di questo genere, credo che fossero impegnati ben in altro.
Tu però sai che gli Stati Uniti sono la patria del complottismo, da noi in Italia arriva soltanto una piccola percentuale di tutto quello di cui si parla qui. Prima Giacomo citava JFK, tra l'altro era John Fitzgerald Kennedy, quello che è stato assassinato nel 62, credo. Su questo faremo addirittura una puntata, perché anche su quello ci sono dei complotti veramente enormi, tra l'altro un caso irrisolto come anche quello dell'11 settembre, insomma ne abbiamo di puntate da fare nella prossima stagione a partire da gennaio. Però quello che a me interessa, a parte questa teoria che lascia il tempo che trova, sono d'accordo, è più che altro tu hai descritto Manson come un barbone, che alla fine era quello che era. Guardate anche le sue foto, lui aveva questi capelli lunghi, tra l'altro era molto basso, si dice che fosse più basso di 1,60, oggi diremmo uno short king, però comunque lui aveva questa capacità, questo fascino, questa capacità affabulatoria incredibile, perché riusciva anche a interagire con sfere molto più alte di quelle della sua, insomma, di quelle della criminalità, perché a un certo punto lui, come dicevamo prima, incontra un membro dei Beach Boys e riesce anche a far pubblicare una sua canzone, un suo testo, quindi non è una cosa da poco, e denota, insomma, qualche tipo di capacità in lui. Tra l'altro, tu stessa, Francesca, in un tuo video, nel titolo di un tuo video, hai descritto Manson come un, e leggo testualmente, un nano hippie pieno di mommy issues. Anche se poi non hai mancato di spendere delle parole positive sulla sua intelligenza. E quindi ti voglio chiedere di più riguardo questo argomento, e soprattutto voglio chiederti cosa, secondo te, lui volesse ottenere davvero con le sue azioni.
Sì, allora, innanzitutto volevo riagganciarmi al discorso di prima, quando tu hai parlato del QI, che effettivamente 109 non è il QI di un genio, ma non è il QI che misura l'intelligenza globale di un individuo, il QI individua le tue capacità logiche, soprattutto mnemoniche, matematiche, non considera tutta quella che è l'intelligenza emotiva. L'intelligenza emotiva è quella capacità che tante volte è innata, ma si può anche sviluppare nel corso delle esperienze della vita, che è strettamente legata anche a un concetto di empatia. Ed è assurdo pensare un criminale che si comporta in maniera assolutamente antisociale, ovvero odia il mondo, lo danneggia, lo sfrutta e ne gode. È quasi assurdo pensare che sia dotato di empatia, e invece lui lo era, perché senza empatia tu non puoi avere intelligenza emotiva, cioè comprendere quali sono i bisogni dell'altro e quali sono le esigenze e le emozioni. Lui era molto bravo in questo, e almeno a suo dire questa è una cosa che ha imparato in carcere, osservando e parlando con gli altri detenuti. E lui però questa empatia non la sfrutta in modo positivo, come teoricamente si dovrebbe fare in un mondo bello, ma la sfrutta a suo favore, quindi diventa appunto un'empatia psicopatica. Per questo era effettivamente molto bravo, abile, estremamente abile. Sicuramente aveva un carisma indiscusso, basta guardare anche le sue interviste, per quanto deliranti, si vede benissimo che lui c'ha una parlantina, è anche un modo di porsi, perfino dopo le sbarre, perfino dopo anni, che riesce comunque ad affascinare in un certo modo, no? Io ricordo un'intervista in cui lui disse: io qui dentro il carcere, dietro le sbarre, sono l'uomo più libero del mondo, più libero di tutti voi. E tu lo guardi e dici, ngzenzo, però ci credi, perché lui te lo dice in quel modo e ti guarda, che ti entra dentro quando ti guardano. Quindi aveva anche quegli occhi penetranti che ti tenevano agganciato al suo discorso e non ti mollavano un secondo. Lui ti penetrava emotivamente, poi anche pisellamente, ma questo è un altro discorso. E le mommy issues, ovvero i problemi con la mamma. Lui è proprio figlio di problemi con la mamma. Appunto, come dicevi tu, nato da questa ragazzina di 16 anni, quindi sicuramente figlio indesiderato, ma indesiderato non solo nella gravidanza, ma anche dopo. Questa donna ha fatto di tutto per liberarsene, addirittura arriverà a scambiarlo per una pinta di birra con una donna che desiderava avere un bambino, poi sarà lo zio ad andarlo a recuperare. Quindi Charles, fin dai primi mesi di vita, vive il continuo rifiuto da parte della mamma. E una delle frasi che mi ha colpito di lui è che dice che anche la mamma poi faceva avanti e indietro nel carcere, anche lei criminalotta, più che altro per furti. Lui dice che il giorno più bello della sua vita è stato quando la mamma fu scarcerata e lui bambino la abbracciò e lei lo abbracciò, forse in uno dei pochi abbracci che diede a suo figlio. E quello è il giorno più bello della sua vita, pensa a te. Quindi questo ti fa capire che lui ricercava sempre quell'abbraccio, lo ricercava nel mondo, lo ricercava nei suoi adepti, lo ricercava anche in se stesso, ne aveva proprio bisogno e pensava, come poi la maggior parte dei narcisisti fanno, pensava di dover conquistare quell'amore essendo perfetto, meraviglioso, luminescente, il più incredibile del mondo, quindi essere l'essere umano più intelligente, più capace, più... Lui odiava la mediocrità in se stesso. Lui non poteva sopportare di essere uno dei tanti. Tra l'altro, una delle sue rabbie, motivi di rabbia più profonda, era proprio il fatto di vivere un mondo dove lui vedeva i nessuno che diventavano qualcuno e lui, che invece si sentiva così pieno di doti e di talenti, essere un nessuno. Ecco perché poi andrà a punire certi ambienti.
Questo è un classico di tutti i villain, di tutte le storie, ovviamente. E, la chiamano cold empathy, quelli bravi, i dottori, gli psicologi, cioè quell'empatia a freddo che serve, insomma, per manipolare le persone. Quindi hai detto bene, lui aveva una sfera empatica, come tutti, tra l'altro, è impossibile cancellarla completamente, però era probabilmente atrofizzata, sopita e veniva soltanto tirata in causa quando serviva. Tra l'altro io, come citavi tu, vi invito ad andare a recuperarvi le interviste di Charlie Manson originali, che trovate ancora su YouTube, perché sono qualcosa di... non saprei descriverle, tutto folle, tutto troppo folle. Ci sono 30 secondi di pura follia, che sono famosissimi, qualcuno di voi li avrà sicuramente visti, ma tra l'altro Charles Manson diventa anche un personaggio di serie TV. Noi abbiamo parlato innumerevoli volte di Mindhunter e lui nella seconda stagione di Mindhunter credo che venga intervistato proprio dai due protagonisti, quindi appare anche lì, però è veramente un personaggio iconico. Ma adesso, visto che ci avviamo nella seconda parte di questa intervista, voglio parlare dell'altro elefante nella stanza, cioè i veri e propri delitti della Manson Family, quelli per cui lui è stato poi condannato all'ergastolo e gli esecutori materiali sono stati condannati alla pena di morte. E in particolare quello di Cielo Drive, ovvero quello che ha coinvolto tra le altre persone anche la famosissima Sharon Tate. Ora, io conoscevo questo delitto, ma vi assicuro che di casi ne abbiamo trattati tantissimi, abbiamo parlato di killer che mozzavano le teste e poi se le scopavano, non ci impressiona più niente ormai, ma per qualche motivo questa storia io quasi non riesco ad ascoltarla, perché è un insieme di particolari truculenti che veramente non sono troppo per me, a partire dal fatto che Sharon Tate era la famosa attrice, ovviamente moglie di Roman Polanski, era 8 mesi e mezzo incinta e quindi uccidono non soltanto lei ma il suo bambino, e la uccidono a pugnalate prima, ma la vera causa della sua morte è stata essere impiccata ad una trave, come contrappeso il corpo di un suo amico che era stato ucciso a colpi di pistola e coltellate in precedenza. Quindi questo è Cielo Drive. Cielo Drive è quattro individui, quattro persone, credo un uomo e tre donne della Manson Family, che si introducono nella casa di Roman Polanski e Sharon Tate e fanno una macelleria messicana. È questo. E quindi io voglio parlarne insieme a te, Francesca, voglio sentire tu cosa ne pensi, ma prima di farlo io credo che Cielo Drive, insieme ad altri delitti, quello della famiglia La Bianca, credo, siano stati un po' il coronamento della filosofia malata di Charlie Manson, ovvero di quel Helter Skelter di cui lui parlava, del sovvertire l'ordine sociale, di insomma andare ad uccidere i ricchi. Quindi cosa rappresenta per te, secondo te, Cielo Drive per la Manson Family?
Beh, per la Manson Family rappresenta una vendetta contro il sistema, soprattutto da parte di Manson, che appunto doveva vendicare un rifiuto. Se non ricordo male, appunto, Charles si era fissato quella che voleva fare musicista nella vita. Tra l'altro era anche bravino, cioè io ho sentito le sue canzoni, non sono niente male. E quindi si era rivolto al produttore Terry Melcher, che si era effettivamente interessato ai suoi brani, quindi gli aveva anche dato della speranza. Solo che poi, alla fine, in ultimo, si rifiuterà di scritturarlo per la Columbia Records. Per cui Manson questa cosa se la lega al dito e non lo perdonerà mai. Ed era andato in quella villa per incontrarlo, prima ovviamente di mandare i suoi adepti a fare la strage, ma venne allontanato da un fotografo di Sharon Tate, e venne allontanato in malo modo, come appunto un pidocchio, no? Per l'appunto. E lì è stato, come dire, il movente, lì è scattato in lui il movente. Poi chiaramente ha unito quelli che erano i suoi moventi psicologici con i moventi che potevano essere anche della famiglia, ovvero sovvertire il sistema, andare contro a quelli che hanno il potere e non lo meritano, quando invece io lo meriterei, poi tutte queste follie, no, dobbiamo far partire la guerra bianchi contro neri, e tutto, che poi in realtà perde di significato in quello che vanno a fare. Ma una delle cose che colpisce più di tutti, secondo me, è che Charles Manson viene inserito nella categoria serial killer. Ma lui non ha mai ucciso nessuno con le sue mani. Lui non ha mai, forse ha ferito una delle sue vittime, ma mi ha dato sempre l'impressione di essere uno che in realtà non ne sarebbe neanche stato in grado. Perché non farlo lui di persona? Forse perché effettivamente non se la sentiva, non era in grado, perché poi a una certa noi conosciamo serial killer come per esempio Donato Bilancia, che aveva paura del sangue, faceva girare dall'altra parte le vittime per non guardare quando le uccideva, cioè rendiamoci conto che il mondo è bello perché è vario. Ma forse c'era anche in sé questo delirio di onnipotenza, questo sentirsi una divinità, Dio non si sporca le mani, Dio dall'alto guarda e ordina e fa il grande burattinaio, quindi è ancora più soddisfacente probabilmente per un ego come il suo non andare in persona e distruggere, vedere il sangue, sentirlo sulle mani come la maggior parte dei serial killer godono nel fare. Lui godeva nell'idea del potere, cioè io sono così potente da riuscire a creare questa cosa, da riuscire a convincere dei giovani a fare questa cosa per me. Loro sarebbero disposti a fare talmente tanto per me che arrivano a fare quello che poi faranno. Una carneficina da incubo. Io penso che tante volte la realtà superi ogni film horror che possiamo aver inventato noi esseri umani.
Posso essere soltanto d'accordo con tutto quello che hai detto, Francesca. E, visto che abbiamo parlato di Cielo Drive, visto che c'è un film recente, credo del 2019, di Quentin Tarantino, che racconta, anche se per vie parallele, se attraverso le storie di personaggi inventati, racconta anche quell'episodio. Voglio tornare dal nostro Giacomo Giaquinto, dal nostro esperto di cinema, per sapere quali sono i film e i documentari da guardare assolutamente se vogliamo saperne di più su Manson e sulla sua family.
Beh sì, sicuramente guardate il documentario di Bugalalla, ma questo mi sembra ovvio, l'ho fatto quando non c'era, figuratevi oggi. Poi ovviamente gli altri che vi consiglio, con cui in realtà in un certo senso siamo cresciuti tutti noi grandi fan della criminologia, del true crime, anche perché la storia di Charles Manson è figa, ora che se ne dica, contesto storico, voi poi sapete che quando ci sono quelle cose politiche io vado a nozze. Ma ciò che vi vado a consigliare sono ovviamente, la prima è una serie televisiva che è Aquarius, dove diciamo Charles Manson viene visto come una sorta di figura mistica legata più alla sessualità che al suo pensiero politico, dove ci sono dei rimandi all'esoterismo, e poi vabbè, Aquarius è una colonna sonora di quegli anni, quindi anche solo per questo vale la pena. Poi vi consiglio Helter Skelter, che è una miniserie in due puntate, tratta tra l'altro da un libro di investigazioni, quello di Vincent Bugliosi, quindi il pubblico ministero che si occupò del caso e che fece incarcerare Manson. Guardatelo perché è molto bello. E poi per chiudere, ma perché potrei citarvene 2000, ma questo guardatelo prima di tutti gli altri, guardatelo appena sentirete la puntata. È un film del 2018 meraviglioso, diretto da Mary Harron, forse il più bello su Charles Manson, che è Charlie Says, dove c'è questa ricercatrice, Carlene Faith, che lavora con tre giovani donne della Manson Family, quindi dal loro punto di vista scopriamo la figura di Charles Manson, interpretato da un maestoso Matt Smith che fa degli sguardi che fanno paura.
E allora ringrazio come sempre il nostro Giacomo Giaquinto e ci avviamo verso la conclusione di questo episodio, e come di consueto voglio fare una domanda finale alla nostra ospite, perché so che tu vivi da diverso tempo negli Stati Uniti, Francesca, per motivi che esulano un po' dalla tua volontà, ma questo non importa, e quindi immagino che abbia imparato a conoscere questo paese con tutte le sue controversie, le sue contraddizioni. E allora voglio farti una domanda più ad ampio raggio su quello che è il rapporto tra gli Stati Uniti e le sette religiose, che sembrano essere così, che sembrano attecchire così bene su quello che è l'humus culturale degli statunitensi. Lo stesso Manson era un fan di Scientology, che stava appunto sorgendo proprio in quegli anni, anche se non ne fece mai formalmente parte, però sicuramente prese ispirazione da quel movimento. E appunto Scientology è solo uno delle tante religioni che nascono da quelle che prima sono delle sette che abbiamo imparato a conoscere anche in puntate precedenti. Io vi rimando alla nostra puntata per esempio sul massacro di Jonestown, che è stato il più grande suicidio di massa della storia, con quasi 1000 persone che a un certo punto decidono di trasferirsi dalla California nella Guyana francese, quindi in Sud America, e a un certo punto di farsi fuori quasi 1000 persone. Quindi questo potere di muovere le masse è una cosa caratteristica degli Stati Uniti e forse anche e soprattutto della California. Credo che sia il posto in cui succedono le cose, perché in California c'è la Manson Family, in California c'è Jonestown, sorgono tanti altri movimenti, insomma più o meno legittimi e molto anche sindacabili. E quindi voglio chiederti, vivendo appunto qui da diversi anni come me, qual è secondo te il rapporto tra gli Stati Uniti e la religione, e secondo te se si tratti di un paese, come dicevo poco fa, particolarmente suggestionabile da questo punto di vista?
Sì, assolutamente, Michele, hai detto bene. Qui negli Stati Uniti si vive un substrato, diciamo una sensibilità religiosa molto differente dalla nostra. Ora, innanzitutto io una cosa che ho notato è che gli americani non hanno le mezze misure. Loro o è tutto nero o è tutto bianco, cioè non si buttano nelle cose a capofitto e adorano i cosiddetti ismi, no? Cioè tutte quelle parole che finiscono in ismo, che danno loro una etichetta, danno loro una definizione. Hanno bisogno di un punto di riferimento, forse anche perché differentemente a realtà più piccole sono bombardati da migliaia di stimoli e quindi a una certa sentono di doversi incanalare e definirsi in qualcosa, no? Ecco, per esempio, a differenza, una cosa che ho notato, a differenza che in Italia noi abbiamo la fede cattolica che prende praticamente la maggior parte della popolazione, poi ci sono ovviamente le minoranze, ma la fede cattolica è la fede cattolica, punto. Qui la fede cristiana si suddivide in non so ancora quante chiese diverse. Quindi c'è anche una abitudine alla diversità di credo, no? Quindi proviamo questa cosa nuova, ma vediamo. E sono effettivamente più facilmente manipolabili. Sarà anche per una questione, non so, educativa all'interno delle scuole? Questo non lo posso sapere perché non ho fatto le scuole qui, non ho figli, quindi non saprei. Però sicuramente noto che c'è in loro un desiderio di definizione, ma soprattutto anche, secondo me, giocano molto le sette su questo, il desiderio di evasione e di ritrovare se stessi, no? La vera natura del sé, questa spiritualità che poi il mondo capitalistico ci ha fatto molto perdere, no? Quindi sì, andiamo in chiesa, però anche lì è tutto standardizzato, mentre c'è una ricerca di un qualcosa di diverso, un qualcosa che ti rende speciale, no? Per esempio Manson un giorno si fece col rasoio una croce in fronte, no? E disse: mi sono cancellato dalla società. Ecco, forse anche questo, un desiderio di entrare in un mondo che è solo loro, no? Che è fatto apposta per questi individui che stanno cercando se stessi. Tu hai parlato bene di Johnstown. Johnstown si tolgono la vita in quasi 1000 persone perché convinte di poter raggiungere un al di là a loro promesso. E cosa c'è in questo? C'è un'insopportazione verso il mondo reale, un'insopportazione verso la standardizzazione, verso, no, l'ordine sociale. Quindi io ci vedo tanta voglia di evasione, per l'appunto. Scientology gioca proprio anche su questo, sull'idea del voi siete unici e speciali, voi avete dei talenti che quegli altri fuori non hanno e noi qui, tramite migliaia di dollari di donazioni, potremo farvi sviluppare questi talenti incredibili che poi potrete utilizzare per dominare la realtà là fuori e sentirsi sempre uno scalino sopra.
Sì, io dico sempre che qui negli Stati Uniti alla gente piace sentirsi dei piccoli, specialissimi fiocchi di neve, cosa piuttosto irrealistica, secondo me. Però tu hai detto delle cose verissime, secondo me, e soprattutto questo desiderio da parte delle persone di identificarsi in un gruppo, perché l'America è frammentata in tante minoranze e la religione stessa, a differenza che in Italia, dove la maggior parte delle persone sono battezzate come cattoliche, qui ci sono delle divisioni più nette, perché hai un 40% di protestanti, un tot di persone di origine ebraica, poi ci sono i musulmani che sono anche tantissimi, poi ci sono i cattolici, insomma la religione diventa un elemento identificativo del tuo gruppo sociale e io credo che gli americani siano assolutamente fissati, ossessionati dal categorizzare tutto e tutti soprattutto. Ma di questo noi ne parliamo spesso sul nostro podcast Stelle e Strisce, non voglio fare pubblicità, ma c'è una puntata proprio sulla religione in cui raccontiamo tutto questo e parliamo anche di Scientology, parliamo degli Amish, parliamo dei mormoni insieme a Luca Pallavedino di Pen Crimini, che è un altro collega del True Crime. Ma adesso siamo addirittura d'arrivo perché abbiamo superato l'ora di registrazione e io voglio ringraziare la nostra special guest Francesca per essere stata qui con noi oggi su Non Spegnere la Luce.
Grazie a voi, è stato un vero piacere, è il mio primo podcast che registro nella vita, quindi grazie mille per questo battesimo meraviglioso, grazie infinite.
E allora speriamo di averti battezzata meglio di come ti battezzerebbe Charlie Manson nella sua family. Giacomo, prendimi per mano perché è arrivato il momento dello sbrodolo.
Ah, che meraviglia, caro.
Allora, parliamoci chiaro. Io ho visto recentemente i vostri Spotify Wrapped. Alcuni di voi sono stati bravi perché hanno ascoltato Non Spegnere la Luce più di tutti gli altri podcast nella storia del mondo nel 2023.
Bravissimi.
Ma ci sono alcuni di voi per i quali noi siamo top 3, top 4, top 5, top 2. Che dolore essere top 2.
Due, Toto Cotugno, cioè.
Io mi butto dal sesto piano.
No, non lo fare, mica non fare
questo. No, sono all'ottavo. No,
non so nemmeno Spotify, io i sound.
Allora, ragazzi, parliamoci chiaro. Se nel 2024, io vi do un anno di tempo, se nel, tipo in Dragon Ball che arrivano i Saiyan e mi dicono tra un anno arriveranno gli altri Saiyan, allora io vi do un anno di tempo per allenarvi, per diventare Super Saiyan e per avere Non Spegnere la Luce come primo podcast più ascoltato nella vostra libreria. Se questo non dovesse succedere, io chiudo tutto.
Ma tu hai 37 podcast aperti.
Li chiudo tutti, basta.
Tutti, proprio tutti.
Chiudo il mio profilo Instagram, chiudo tutti i social, se non vedo che tutti voi avete Non Spegnere Luce come primo nel vostro Spotify Wrapped del 2024.
A me dispiace, Francesca, che
è giusto, perché questa, lei fa YouTube, vabbè, YouTube, 70.000 persone, ma noi siamo dei poveri podcaster lasciati al nostro destino. E quindi
io scrivo i fumetti, però sono dettagli.
Aiutateci. No, scherzo, volevo ringraziarvi perché siete bellissimi, ragazzi. Abbiamo avuto più 400% di ascoltatori, grazie, download, di calci nel culo. Abbiamo avuto veramente dei dati pazzeschi quest'anno e quindi grazie. Noi siamo contenti, ma soprattutto sappiamo che possiamo fare ancora di più, quindi se volete aiutarci potete farlo lasciando una recensione, numero uno, metodo uno, sui muri delle vostre città. Certo. Sapete, io vi vedo, vivete in Svizzera, in Germania, Regno Unito, tanti muri bianchi su cui scrivere una recensione, quindi attenzione. Due, se siete dei pusillanimi, potete scrivere su Apple Podcast una recensione oppure andare su Spotify e lasciare le classiche 5 stelline. Esatto. Quindi, ragazzi, io ve l'ho detto, non fatevelo ripetere.
Non c'è ogni puntata, quindi come fate a non saperlo?
Sì, ma poi ci vediamo qua a dicembre 2024, se non è successo quello che ho detto, non, chiudiamo, cioè non c'è un ultimatum. Chiudiamo e basta.
Sì, quindi
siete
basta,
avvisati. Certo. Siete avvisati. Detto questo, unitevi al gruppo Telegram se ci odiate. Soprattutto Francesca, che ci arriveranno delle minacce di morte, è vero?
Assolutamente sì, preparatevi, mi raccomando, arriveranno diverse minacce di morte. Parte gli scherzi.
A ben donde anche, aggiungerei.
Sì, no. Ma facciamolo, bello.
Sì, mi sembra una buona idea. No, tra l'altro stavo pensando, piuttosto che chiudere tutto, perché non diventi anche tu un Charles Manson? Cioè, ti metti a sedere su una roccia, anzi vi mettete tutte e due lì, sulle vostre rocce, con i racconti true crime, mettete sulla vostra vera famiglia e poi li sfruttate come volete.
Come certo. Ted Kaczynski che andò a vivere sulle montagne e mandava i pacchi bomba. Se fossi un serial killer sarei più...
Sì, sarei esattamente una bomber. Ma io sposo in certi casi il manifesto. Vabbè.
Giacomo, chiudiamo prima che c'è. Chiudiamo prima che c'è. Però io c'ho lo Shenandoah, il parco nazionale qua dietro casa, quindi posso andarci quando voglio. Se io, ripeto tutto a voi, ragazzi, io ve l'ho detto. Fate voi, non è una minaccia, però è un caldo consiglio.
Assolutamente, certo. Non suonava come l'andrangheta, tranquillo.
No. Anche perché è in perfetta dizione italiana, giusto?
Assolutamente, ma si figuri, caro.
Vabbè. Allora, ragazzi, chiudiamo tutto prima che ci arrestano, come diceva un caro amico di Roma, e noi ci vediamo a gennaio del 2024 con una nuova stagione di Non spegnere la luce, stessi personaggi, nuove storie e chissà se in futuro Bugalalla, se non è stata traumatizzata da questa esperienza, tornerà a trovarci.
Molto volentieri, molto volentieri.
E allora, ogni promessa è debito, detto questo, io vi saluto, vi do appuntamento a prossimo mese, al 2024, ma nel frattempo vi raccomando, come sempre, di non spegnere la luce.